Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, ben ritrovati anche quest'oggi con la nostra rubrica Un sacerdote risponde. La puntata di oggi vuole rispondere a un commento che abbiamo ricevuto su YouTube a una nostra trasmissione di commento al settimanale di Padre Pio. E in questo settimanale, in questo numero del settimanale di Padre Pio era comparso un articolo che parlava di tatuaggi e piercing. Quindi, ecco, sul video ci è stato lasciato questo commento che leggiamo. Io sono cooperatrice salesiana, laica consacrata e convertita, e ho 13 tatuaggi anche belli grossi. Eppure il Signore usa con me un'immensa misericordia. Attenzione, fratelli e sorelle, a come ci poniamo verso il mondo, chiesa che accoglie, non allontana. Mi sento toccata da questo commento sui tatuaggi. Quindi, in breve, la domanda che vogliamo rivolgere a Padre Maurizio è: un cattolico può farsi i tatuaggi o i piercing? Ecco, quindi ascoltiamo la risposta di Padre Maurizio e a tutti voi ricordo che potete scriverci le vostre domande per il sacerdote anche tramite WhatsApp al numero 0825 444 391. Ave Maria.
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio e ben trovati. La domanda che oggi ci è stata posta riguarda un tema molto attuale, un tema che negli ultimi 2 decenni è passato dall'essere una sottocultura ad un fenomeno di massa e anche ad essere un linguaggio identitario del corpo. Parliamo appunto del tatuaggio ed anche in qualche modo del piercing, anche se non lo tratteremo in modo specifico, però queste due pratiche si possono associare e poi vedremo anche perché. Come dicevo, è una pratica che specialmente a causa di persone dello spettacolo, dello sport, sta prendendo sempre più campo, soprattutto tra i giovani. E il tatuaggio diviene, per chi diciamo lo fa, un diario di vita, diventa una celebrazione di un momento. Allo stesso tempo, però, dobbiamo anche porre, ecco, delle riflessioni se questa pratica sia lecita oppure no per un cristiano, per un cattolico. Ci sono rischi di vario genere, a partire dai rischi sanitari, per poi arrivare anche a possibili rischi spirituali. Perché? Perché i tatuaggi sono legati a delle pratiche, pratiche che venivano fatte da chi ha inventato il tatuaggio, cioè dai popoli pagani, dai popoli cosiddetti primitivi, che praticavano il tatuaggio proprio a scopo idolatrico e a scopo spirituale. E proprio a causa di questo, e questo è un testo che viene spesso utilizzato per, diciamo, scoraggiare le persone a fare il tatuaggio, è il testo del Levitico che noi troviamo nell'Antico Testamento. E che cosa ci dice questo testo? Levitico 19:28. Non vi farete incisioni nella carne per un morto, né vi stamperete segni addosso. Io sono il Signore. Quello che dobbiamo prima di tutto chiarire è questo. Qui si tratta di una prescrizione dell'Antico Testamento. Questa prescrizione, questo divieto, era dato dal Signore in un contesto idolatrico. Quindi Dio metteva in guardia il suo popolo contro l'idolatria dei, in particolare dei cananei, perché si trovava a dover convivere con queste popolazioni. E allora, i marchi che venivano fatti dai cananei erano connessi a riti funebri e anche a segni di appartenenza cultuale presso, appunto, questi popoli. In quanto questa norma era una norma rituale, una norma della legge mosaica, non vincola più oggi i cristiani alla lettera. Però rimane un principio morale perenne. Principio morale che richiama il cristiano ad adorare soltanto Dio e quindi ad evitare tutte pratiche superstiziose, idolatriche e a rispettare poi il proprio corpo come dono di Dio. Perché noi possiamo idolatrare anche il nostro corpo quando utilizziamo il corpo per vanità. E quindi ecco che questa norma possiamo applicarla anche ai giorni nostri. Non è una norma, diciamo, soltanto antica e oggi non più valida. È valida quando? Quando appunto ci sono questi problemi di idolatria. E questa linea di lettura ci viene data anche da San Tommaso. E quindi qual è l'interpretazione che egli dà della legge morale e quindi dell'ornamento del corpo? San Tommaso parla nella Summa Theologica, nella seconda questione 169, dell'ornamento del corpo. E lui dice che il vizio, quando si orna il corpo, è lecito. Facciamo un esempio, per una donna è lecito ornare il proprio corpo? E allora San Tommaso dice che un uso moderato è lecito. Quando magari ci sono da, non so, la pelle che fa delle piccole striature o per altri motivi sociologici potrebbe essere lecito. Ma il vizio non sta nella cosa, quindi nell'abbigliamento o nell'ornamento stesso, ma nell'uso immoderato che viene fatto. Poi chiaramente per quanto riguarda gli abiti, ci sono abiti letteralmente immodesti, ma anche con un abito modesto noi potremmo cadere nel vizio dell'uso immoderato. Se ostentiamo, no, questo nostro modo di vestire, anche quando questo modo fosse modesto. Quindi dobbiamo fare attenzione. E la misura morale di questi ornamenti, e quindi anche degli abiti, dipende dai costumi. Dipende anche dal proprio stato e dal fine che noi diamo a questi ornamenti. E soprattutto dobbiamo sempre guardare a Dio e alla carità. Allora, tornando a San Tommaso, egli dice che è lecito ornarsi quando serve a decoro e quando è una cosa onesta, non quando invece ci porta alla vanità, come diceva, all'ostentazione, alla menzogna o alla mutilazione. E allora, come dicevo, anche un abito modesto, se viene usato per vanità oppure per ostentazione, ci può portare ad un peccato di vanità, di vanagloria. Ne segue da quanto dice San Tommaso, e questo è uno dei principi sui quali si basano molti cattolici, che il tatuaggio non sia intrinsecamente peccaminoso, ma che va giudicata l'intenzione, va giudicato dal contenuto e quindi anche dal contesto e dal fine in armonia con la legge morale naturale. Tuttavia questa interpretazione presenta sempre dei rischi e vedremo perché. Vedremo perché porta dei rischi innanzitutto partendo dall'origine dei tatuaggi. Come nascono i tatuaggi? Da dove provengono? I tatuaggi nascono da popolazioni pagane. Per quanto riguarda l'Europa, era un segno utilizzato dai barbari. E per quanto riguarda invece l'Oriente, vedremo che era utilizzato da queste popolazioni indigene, no? Come in genere vengono definite. Nel mondo greco-romano, il tatuaggio aveva spesso una funzione penale o servile, quindi il tatuaggio era più un marchio che veniva posto su prigionieri, schiavi, disertori, e a volte venivano fatte anche delle iscrizioni sulla fronte, proprio per a volte sfigurare gli schiavi. Delle fonti classiche ci confermano che l'adozione di questa pratica da parte dei persiani e l'uso che veniva fatto da loro era segno di infamia e di dominio. I tatuaggi, come dicevo, erano considerati barbari dai romani. E infatti nessun nobile li portava, perché questi erano diffusi tra i popoli che erano chiamati i Pitti, i Britanni, i Traci, gli Alemanni, ed avevano una funzione tribale, religiosa e intimidatoria. Quindi nasce in questo modo l'uso del tatuaggio. E c'è anche uno sfondo religioso, ma noi sappiamo che i pagani adoravano delle divinità, degli idoli, non il vero Dio. E San Paolo ci ricorda che tutto ciò che non è Dio è idolo e tutti gli idoli sono dei demoni. E quindi ogni culto idolatrico è un culto al demonio. E allora vediamo che anche in questo caso il tatuaggio, che aveva funzione religiosa, aveva questa funzione idolatrica e quindi si può dedurre da tutto questo demoniaca, diabolica, anche se questi magari non lo facevano con l'intenzione diretta al satanismo, ma di fatto c'è uno sfondo diabolico. E allora, come nascono i tatuaggi? Questa è una domanda che noi dobbiamo farci. Prima di andare a fare qualcosa, dobbiamo porci delle domande. Dobbiamo andare alla ricerca se una cosa moralmente è giusta, è sbagliata. Andare alla radice delle cose. Non possiamo far tutto a cuor leggero e poi vedremo perché. In ambito romano, poi, come abbiamo visto, per i romani era da barbari fare i tatuaggi. Ma poi, siccome i romani, quando sconfiggevano un popolo, che cosa facevano? Inglobavano il loro esercito, inglobavano le persone all'interno dell'impero. Li sottomettevano in qualche modo, ma non li distruggevano. E allora tra i soldati romani c'erano anche soldati che venivano da altre culture. E allora i primi tatuaggi volontari all'interno dell'impero romano si videro nei soldati. E questo a quel tempo veniva visto come un segno di giuramento, come un segno di appartenenza, ad esempio all'impero, oppure avevano inciso il nome della legione, oppure se simboli zodiacali e così via. Poi, invece, nel tardo impero romano, questi segni divennero obbligatori per i legionari, come misura contro la diserzione. Quindi, più che un tatuaggio, venivano fatte delle incisioni, come abbiamo visto, cioè erano degli sfregi per riconoscere quando qualcuno disertava, quando qualcuno commetteva un crimine. Era un marchio, come viene fatto un marchio all'animale, e questo marchio viene fatto per indicare l'appartenenza dell'animale. E le persone, purtroppo, anche venivano trattati come degli animali. Ma questo non la morale cattolica non può ammetterlo. Ecco. Come poi, appunto, non si ammette in un certo senso neanche la marchiatura per gli schiavi. E per questo poi vedremo che ad un certo momento, sotto Costantino il Grande, il tatuaggio venne eliminato. Il termine con il quale veniva denominato tatuaggio in latino era stigmata e non tatuaggio. E la procedura era questa: si usavano aghi e inchiostro a base di carbone, bile e vetriolo. E esistevano anche metodi di rimozione che ci vengono raccontati da Plinio, Dioscoride e Galeno. Poi, per quanto riguarda sempre l'antica Roma, e per capire ancora di più, ecco, come venivano utilizzati queste marchiature che noi chiamiamo oggi tatuaggi, ma al tempo erano marchiature, vengono testimoniate queste marchiature da Plinio e Svetonio, i quali ci dicono che gli schiavi romani venivano marchiati con le iniziali del proprio padrone, e proprio appunto come un animale. E nel caso fossero stati sorpresi a rubare, erano addirittura marchiati a fuoco sulla fronte. Allora, in tempi non così tanto, diciamo, lontani, e questo non tutti lo sanno, nel Sud America, coloro che rubavano il bestiame venivano identificati con il taglio delle orecchie o del lobo delle orecchie per essere riconosciuti in quanto erano ladri. Non venivano marchiati, ma venivano identificati in questo modo. Per questo alcuni, anche tra coloro che purtroppo in Italia vengono portati come esempio, come liberatori della patria, portavano i capelli lunghi proprio perché essendo stati in questi paesi ed essendo dei ladri, prima di diventare beniamini del popolo italiano, erano dei ladri, e quindi, diciamo, dal popolo sudamericano veniva fatto questo taglio dell'orecchio per identificare che erano dei ladri. Poi ancora, come abbiamo detto bene, influenzati dalle usanze dei britanni, anche i soldati romani iniziarono a fare queste incisioni, questi tatuaggi. Però Costantino il Grande proibì il tatuaggio sul volto dei cristiani. Allora, i cristiani, all'inizio del cristianesimo, venivano utilizzati come schiavi, e quindi i loro padroni romani, pagani, marchiavano i cristiani. E Costantino, molto probabilmente istruito dalla mamma e aiutato in questo, proibì il tatuaggio sul volto dei cristiani perché bisognava rispettare l'immagine divina che era riflessa sul volto umano. Però non proibì l'uso per i soldati, ma i soldati facevano il tatuaggio sulle braccia. Invece qui c'era un marchio sul volto, proprio per identificare i cristiani come schiavi. E il fatto che Costantino abbia proibito il tatuaggio sul viso dei cristiani in tutto l'impero romano e che lo abbia fatto per un motivo chiaramente ammirabile, e cioè perché deturpava ciò che era stato creato ad immagine di Dio, ci fa pensare che ci fosse questa abitudine di marchiare i cristiani. E poi forse alcuni dicono, ma qui non ci sono delle testimonianze dirette, che i cristiani si marchiassero la fronte per testimoniare la propria fede. Ma questo fatto noi lo possiamo vedere invece del fatto che si marchiavano la fronte per quanto riguarda i cristiani copti. Ma lì lo vediamo, oppure anche per quanto riguarda i cristiani che andavano in crociata o andavano in Terra Santa. Ma qua lo vediamo più che altro per un discorso di persecuzione o per un discorso di farsi riconoscere quando c'erano altri popoli vicino, per manifestare la propria fede. Poi abbiamo un'altra tradizione, che è quella dei cosiddetti marcatori di Loreto. Non c'è una data precisa di inizio di questa pratica, anche perché poi vedremo, durante l'espansione del cristianesimo e intorno al 700 d.C., Papa Adriano proibì l'uso dei tatuaggi e quindi per parecchi secoli il tatuaggio non veniva più praticato. Ma clandestinamente c'erano alcuni luoghi dove questo avveniva. E si parla appunto di questi marcatori di Loreto, i quali già alla fine del XVI secolo praticavano dei tatuaggi con delle tessere fatte appositamente e praticavano tatuaggi dell'immagine della Madonna col bambino, quindi della Madonna di Loreto, o anche l'immagine della croce. E questo era un simbolo utilizzato dai pellegrini per testimoniare il loro passaggio in quel luogo. Questo avveniva anche nei luoghi di Terra Santa. Poi, invece, per quanto riguarda il periodo delle crociate, anche qui ci sono varie testimonianze, ci sono anche varie fonti, le quali appunto ci parlano di tatuaggi per i cristiani che andavano in Terra Santa. Qui dobbiamo appunto parlare di questi tatuaggi in quanto i cristiani o i soldati che andavano in Terra Santa durante il periodo di conquista da parte dell'Islam, perché? Perché in caso di morte potessero essere riconosciuti e per questo si facevano tatuare delle croci o altri simboli cristiani, affinché avvenuta la morte, trovato il corpo, potessero essere sepolti cristianamente, quindi dare degna sepoltura a quel corpo e quindi fare il funerale, celebrare delle messe e non invece lasciare quel corpo in mezzo al deserto, in mezzo alla terra, come se fosse appunto un pagano. Perché dobbiamo ricordarlo che la Chiesa celebra i funerali per i cristiani, per coloro che sono battezzati, ma in campo di battaglia, quando non c'erano nomi, cognomi, elenchi di battesimo, o comunque quando uno andava in una terra straniera, non si sapeva chi fosse. come lo si poteva riconoscere? Appunto attraverso questi segni. Adesso passiamo invece al discorso dell'Oriente pagano, ed è qui che noi abbiamo i più problemi, dal punto di vista in particolare spirituale, anche se li abbiamo per l'Occidente, ma perché appunto questi tatuaggi derivano da divinizzazione e quindi da culto agli idoli. In Oriente la questione è ancora più marcata. Noi troviamo in Asia orientale tatuaggi sia punitivi o anche artistici rituali. E questo per quanto riguarda il Giappone. La storiografia mostra un passaggio da un'epoca chiamata Edo fino ad un altro passaggio in cui questi simboli volevano dire segno di appartenenza. Per adesso andiamo a vedere invece il termine tatuaggio, perché prima abbiamo chiamato tatuaggio per semplicità, ma il termine latino era stigmata, segno. Invece il termine tatuaggio entra in Europa con l'esploratore James Cook. E etimologicamente questa parola deriva dal polinesiano tatau, cioè marcare. E il vocabolo entra nell'uso europeo attraverso i resoconti di questo esploratore. E il termine tatau che significa? E adesso andiamo a vedere che il termine si può dividere in due parole usate appunto in Polinesia e dicono che cosa? Che ta significa incisione sulla pelle e Attua significa spirito. Comprendiamo bene che dall'etimologia di queste parole troviamo anche la motivazione perché veniva fatto da queste popolazioni. Infatti, la loro credenza era quella che lo spirito degli dei entrava in loro attraverso i fori incisi sulla pelle e il dolore e la perdita di sangue dovevano essere offerti come sacrificio per ricevere i sacrifici collegati ai diversi riti che praticavano. Ecco, allora vedete che c'è un collegamento diretto con l'esoterismo. E quindi ci sono dei collegamenti diretti con cose spirituali e per cui sono cose pericolose. Per questo allora la Chiesa, già sapientemente con Papa Adriano I, come dicevo, vietò i tatuaggi. E questo venne anche confermato da successive bolle papali, come appunto quella che vieterà l'operare dei marcatori di Loreto. Ecco, lì c'era un'associazione che praticava questi tatuaggi e venne impedita da delle bolle papali. Ebbene, cari ascoltatori, per oggi il nostro tempo a disposizione è terminato e la prossima volta continueremo sempre su questo tema vedendo le teorie sostenute da vari esorcisti. E quindi poi arriveremo a delle conclusioni sul fatto se sia lecito per un cristiano fare dei tatuaggi o, come detto, fare anche dei piercing. Grazie per l'ascolto e vi auguro un buon proseguimento di giornata con i programmi della Radio Buon Consiglio. Grazie, Ave Maria.